Nell'ultimo sermone abbiamo guardato il capitolo 2 di Ruth e se ricordate il punto principale che abbiamo visto in quel sermone era proprio di notare il cuore di Ruth e il cuore di Boaz. Boaz aveva un cuore pieno di amore, un cuore pieno di grazia, pieno di compassione verso di Ruth. E questo ci aiuta a capire di più il cuore che Cristo ha verso di noi. Boaz è un tipo di Cristo. Gesù Cristo ha questo stesso cuore verso di noi, certamente in modo infinitamente più grande, perché Gesù è Dio ed è perfetto. Abbiamo visto anche il cuore di Ruth, un cuore umile, un cuore che riconosceva che non meritava nulla da Boaz e tutto il bene che Boaz le aveva dato era solo per grazia. E in Ruth vediamo un esempio, il cuore che noi dobbiamo avere verso Dio, un cuore umile, un cuore profondamente colpito e grato per tutta la grazia e la compassione che Dio ha avuto e continua ad avere nei nostri confronti. Anche noi, come Ruth, dovremmo essere profondamente colpiti da quanta grazia Dio ha avuto verso di noi. E dovremmo abbondare anche nel ringraziamento per questo. Abbiamo lasciato la storia al punto in cui Ruth era rimasta a spigolare nei campi di Boaz. Se ricordate, quello era anche un punto, il fatto che non doveva andare a cercare la grazia da qualcun altro, doveva rimanere con Boaz fino alla fine della mietitura. Se ricordate, Dio ha diretto ogni cosa in modo che tra tutti i campi in cui Ruth poteva andare a spigolare, è capitata proprio nel campo di Boaz. E questo era importante perché Boaz era un parente stretto di Elimelech, il marito di Naomi, e perciò Boaz aveva il diritto di poter riscattare Ruth e Naomi e le terre. Quindi Dio aveva aperto una porta grandiosa, una possibilità di riscatto per Naomi e per Ruth. E oggi, con l'aiuto di Dio, vogliamo vedere come va avanti la storia, come Dio ha gestito il resto degli eventi. All'inizio del capitolo 3 vediamo il cuore di Naomi, che era un cuore di amore. Naomi voleva, un po' in termini umani, sistemare la sua nuora, voleva che avesse un posto di riposo, che potesse stare bene, potremmo dire che potesse avere una sistemazione per la vita, una nuova famiglia, una nuova vita. Seguite mentre leggo dal versetto 1. Poi Naomi, sua suocera, le disse: figlia mia, non cercherò io un posto di riposo per te affinché tu stia bene? Ora Boaz, con le serve del quale tu sei stata, non è forse nostro parente? Ecco, questa sera egli deve vagliare l'orzo sull'aia. Perciò lavati, ungiti, mettiti le vesti migliori e scendi all'aia. Ma non farti riconoscere da lui, fino a che non abbia finito di mangiare e di bere. Quando andrà a coricarsi, osserva il luogo dove si corica. Poi entra, scoprigli i piedi e coricati tu stessa. Ed egli ti dirà ciò che devi fare. Naomi aveva un grande cuore per Ruth. Piuttosto di trattenerla presso di sé, voleva che Ruth fosse sistemata per la vita, voleva che fosse, umanamente parlando, a posto. Per questo motivo, Naomi spiega a Ruth tutto quello che doveva fare, come doveva sfruttare questa porta che Dio aveva aperto, questa possibilità di riscatto. Naomi spiega a Ruth passo per passo come andare da Boaz per chiedergli che lui facesse valere quel diritto di riscatto che aveva nei loro confronti. Ruth risponde a Naomi in un modo che è da imitare, con un cuore da imitare per noi. Leggo i versetti 5 e 6. Ruth le rispose: farò tutto quello che dici. Così scese all'aia e fece tutto ciò che la suocera le aveva ordinato. Cosa vediamo qua? Vediamo un cuore umile. Ruth aveva un cuore umile, era pronta ad accogliere quello che Naomi le aveva detto, come quello che le aveva spiegato, ed era pronta a metterlo in pratica. E questo è il cuore che anche noi dobbiamo avere, fratelli. Quando qualcuno di saggio ci dà consigli, quando anche solo riceviamo consigli, oppure qualcuno ci dice come fare qualcosa, con che cuore accogliamo quei consigli o quella spiegazione? Con che cuore tu accogli quei consigli e quella spiegazione? Hai un cuore umile che è pronto a mettere in pratica? Sei pronto ad abbassare il tuo orgoglio, a umiliarti e riconoscendo che quella persona ha più saggezza di te oppure ha più esperienza di te? O osserviamo il cuore di Ruth per poi avere anche noi lo stesso cuore umile, profondamente umile. Quindi Ruth accoglie, accetta e accetta di cuore i consigli che Naomi le ha dato e si mette subito da fare per mettere in pratica quei consigli. Infatti la sera stessa Ruth è scesa all'aia di Boaz per chiedergli di far valere il diritto di riscatto. Allora c'è una cosa che dobbiamo tenere in mente che è molto importante. Visto che la maggioranza, per la maggioranza di noi, la storia di Ruth non è nuova, conosciamo come va a finire, ci può venire naturale pensare che era automatico che Boaz facesse valere il diritto di riscatto. Ma non è così. Se ricordate, quando Naomi era tornata in Israele con Ruth, per necessità economica, per avere soldi abbastanza per vivere, aveva venduto le terre del marito. A quel punto le terre non erano più di proprietà di Naomi, della famiglia, ma erano uscite dalla proprietà della famiglia. E nel piano di Dio, se ricordate, abbiamo visto nello scorso sermone, che le terre dovevano rimanere all'interno della famiglia, la proprietà della terra. E per questo Dio aveva stabilito che se qualcuno diventava povero e vendeva per questo le terre, c'era il diritto di riscatto, ovvero un parente stretto della stessa famiglia poteva riscattare le terre, farle tornare di proprietà della famiglia, perché era molto importante. In altre parole, possiamo dire il parente stretto poteva lui comprare le terre e farle tornare in proprietà alla famiglia. Però nel caso di Ruth c'era un aspetto in più legato al diritto di riscatto. Il marito di Ruth era morto senza lasciare figli. E per i giudei, chi avrebbe riscattato Ruth avrebbe dovuto anche sposare Ruth e suscitare una discendenza al marito defunto per fare rivivere il nome del defunto. Questo era molto importante. E quindi per questo, per chi avrebbe riscattato Ruth, non voleva solo dire avere più terre, voleva anche dire in un certo senso perdere la propria eredità. Infatti, per far rivivere il nome del defunto, vuol dire che la tua eredità a quel punto non avrebbe più avuto il tuo nome, avrebbe avuto il nome del defunto. La tua discendenza a quel punto non avrebbe più avuto il tuo nome. E questo è importante da capire, perché considerando il tutto, far valere il diritto di riscatto poteva voler dire un grande costo, poteva avere un grande costo. E nel caso di Ruth c'era un grande costo per chi l'avrebbe riscattata. Quindi, tornando a Ruth, non era per nulla scontato che Boaz avrebbe accettato quella richiesta. Allora, tenendo quello in mente, seguite mentre leggo dal versetto 5. Ruth le rispose: farò tutto quello che dici. Così scese all'aia e fece tutto ciò che la suocera le aveva ordinato. Poi Boaz mangiò e beve e col cuore allegro andò a coricarsi accanto al mucchio di orzo. Allora ella venne pian piano, gli scoperse i piedi e si coricò. Verso mezzanotte egli si svegliò tutto spaventato e si voltò, ed ecco una donna giaceva ai suoi piedi. Chi sei tu? Le disse. Ella rispose: sono Ruth, tua serva. Stendi il lembo del tuo mantello sulla tua serva, perché tu hai il diritto di riscatto. Egli disse: sii benedetta dall'Eterno, figlia mia. La bontà mostrata quest'ultima volta supera quella di prima, perché non sei corsa dietro ai giovani, poveri o ricchi. Ora dunque, non temere, figlia mia. Io farò per te tutto ciò che richiedi, perché tutta la gente della mia città conosce che sei una donna virtuosa. Ora, è vero che io ho il diritto di riscatto, ma ce n'è uno che è parente più stretto di me. Passa qui la notte, e domani mattina, se egli farà valere il suo diritto di riscatto nei tuoi confronti, va bene, lo faccia pure. Ma se non vorrà far valere il suo diritto di riscatto con te, io farò valere il mio diritto di riscatto con te, come è vero che l'Eterno vive. Sta coricata fino al mattino. Così ella rimase coricata ai suoi piedi fino al mattino, ma si alzò prima che uno potesse riconoscere un altro, perché egli aveva detto: nessuno sappia che questa donna è venuta sull'aia. Poi aggiunse: porta il mantello che hai indosso e sorreggilo. Ella lo sorresse, ed egli vi versò dentro 6 misure di orzo. Glielo mise sulle spalle, poi essa rientrò in città. Così tornò dalla suocera, che le disse: sei tu, figlia mia? Allora essa le raccontò tutto ciò che l'uomo aveva fatto per lei. E aggiunse: mi ha anche dato queste 6 misure di orzo, perché mi ha detto: non devi tornare da tua suocera a mani vuote. Naomi disse: rimani qui, figlia mia, finché tu sappia come andrà a finire la cosa, perché quest'uomo non si darà riposo finché non abbia sistemato oggi stesso la cosa. Voglio notare alcuni punti qua. Prima di tutto, Ruth ha fatto tutto quello che Naomi le aveva ordinato, ma non solo. Ruth, nel mettere in pratica tutto quello che Naomi le aveva detto di fare, ha agito con grandissima purezza e grande onore nei confronti di Boaz. E qual è stata la reazione di Boaz allora? Rileggo i versetti 10 e 11. Egli disse: sii benedetta dall'Eterno, figlia mia. La bontà mostrata quest'ultima volta supera quella di prima, perché non sei corsa dietro a giovani, poveri o ricchi. Ora dunque, non temere, figlia mia. Io farò per te tutto ciò che richiedi, perché tutta la gente della mia città conosce che sei una donna virtuosa. Boaz era colpito dal cuore di Ruth. Ruth era ancora giovane, poteva andare in cerca di un marito giovane, ma non l'ha fatto. Piuttosto, Ruth ha cercato redenzione da un uomo di Dio, da colui che aveva visto essere un uomo di Dio. Evidentemente Boaz era più vecchio di lei, ma questo non l'ha frenata da cercare in lui la redenzione di cui aveva bisogno. E poi notate qual era la reputazione di Ruth. Nel versetto 11 Boaz dice che tutta la gente della mia città conosce che sei una donna virtuosa. Ruth era conosciuta per essere una donna virtuosa, una buona donna, casta, pura, una donna sobria, una vera donna di Dio. E qui dobbiamo fermarci a valutare la nostra vita. Ruth aveva una buona reputazione. E tu che reputazione hai? Sappiamo, abbiamo visto tante volte, che non dobbiamo vivere cercando l'approvazione degli uomini. No, e neanche non dobbiamo avere timore di quello che pensano gli altri. Però renderci conto di quale reputazione abbiamo con gli altri intorno a noi ci può essere utile per capire come stiamo camminando davanti a Dio. Veramente seguire Cristo vuol dire che saremo disprezzati dal mondo. Questo è chiaro, è garantito. Gesù stesso in Matteo 5 ci dice che saremo perseguitati a causa di Cristo. Perciò possiamo dire che è normale che il mondo ci veda male per quanto riguarda il nostro cuore per Dio. Ci vedranno come fanatici. Però Allo stesso tempo, se veramente viviamo in santità davanti a Dio, per quanto riguarda come viviamo con gli altri o come trattiamo gli altri, per quanto riguarda per esempio l'onestà, l'essere di parola e anche altri aspetti, dovremmo avere una buona testimonianza con le altre persone del mondo, una buona reputazione con le persone intorno a noi. In Timoteo, 1 Timoteo 3,7, nelle qualifiche per gli anziani, leggiamo che dice: or bisogna pure che egli, l'anziano, abbia una buona testimonianza da quelli di fuori, affinché non cada nell'ingiuria e nel laccio del diavolo. Ogni uomo di Dio, ogni donna di Dio dovrebbe avere una buona testimonianza da quelli di fuori, che vuol dire dovrebbe avere una buona reputazione anche nei confronti di quelli di fuori, che sono i non credenti. Se tu non hai una buona reputazione tra i non credenti che ti circondano, tra gli altri che ti circondano, può essere al lavoro, oppure può essere tra i vicini, ti devi domandare perché. Hai una brutta reputazione perché stai camminando nella luce e loro odiano la luce? O piuttosto hai una brutta reputazione perché c'è qualche aspetto del tuo carattere o del tuo modo di vivere che è sgradevole? È buono fermarci per valutare questo, non per cercare di essere visti bene dagli uomini, non è quello il punto. Piuttosto per togliere dalla nostra vita, dal nostro cammino, ogni peccato che ci ostacola dall'essere la luce di Cristo. E anche più importante di tutti, di tutto, se pensate, se tu ti chiami cristiano e poi hai una brutta reputazione, hai aspetti della vita che sono sgradevoli, tu stai portando obbrobrio sul nome di Cristo, perché inevitabilmente quando tu ti chiami credente, cristiano, gli altri identificano te con Cristo, mettono insieme le cose. E quando vedono il tuo comportamento, che non è gradevole, che non è buono, e lo associano con Cristo, tu stai allontanando queste persone da Cristo, perché rigetteranno Cristo a causa tua. Fratelli, prego che ciascuno di noi vivrà in modo santo davanti a Dio e in modo da avere una buona reputazione, in modo da essere corretto in ogni aspetto della vita. Se tu riconosci che c'è qualche aspetto della vita dove hai qualche peccato, può essere di carattere o qualcosa che ti fa avere una brutta reputazione, riconoscilo, confessalo a Dio. Poi prega a Dio che ti dia di poter avere una buona reputazione con gli altri, che questo sia usato per la sua gloria. Ruth aveva una buona reputazione ed era conosciuta per essere una donna virtuosa. Tornando a Ruth, voglio notare anche la cura di Dio per lei nei versetti che abbiamo letto. Rileggo il versetto 11, questo è Boaz che parla e dice: ora dunque non temere, figlia mia, io farò per te tutto ciò che richiedi, perché tutta la gente della mia città conosce che sei una donna virtuosa. Fratelli, Dio ha operato grandemente, in modo meraviglioso, toccando il cuore di Boaz, al punto che lui era subito pronto a mettersi da fare per riscattare Ruth. Questo era un miracolo, era un miracolo. Boaz ha preso a cuore Ruth, le ha mostrato bontà, le ha mostrato amore e le ha mostrato misericordia volta dopo volta. Un altro esempio di quanto Boaz aveva preso a cuore Ruth lo troviamo nel versetto 14, ve lo leggo. Così ella rimase coricata ai suoi piedi fino al mattino, ma si alzò prima che uno potesse riconoscere un altro, perché egli aveva detto: nessuno sappia che questa donna è venuta sull'aia. Boaz voleva proteggere l'onore di Ruth, anche se lei era stata assolutamente pura nel suo modo di agire. Boaz non voleva che nessuno sapesse che lei era venuta all'aia, voleva evitare che le persone potessero avere pensieri sbagliati, contro di lei. Questo è il cuore di un vero uomo di Dio, che protegge l'onore delle donne che Dio ha messo nella sua vita. E l'ultima cosa che voglio notare in questo capitolo è un altro esempio della bontà di Boaz verso Ruth. Rileggo il versetto 14, ma anche 15. Così ella rimase coricata ai suoi piedi fino al mattino, ma si alzò prima che uno potesse riconoscere un altro, perché egli aveva detto: nessuno sappia che questa donna è venuta sull'aia. Poi aggiunse: porta il mantello che hai indosso e sorreggilo. Ella lo sorresse ed egli vi versò 6 misure di orzo, glielo mise sulle spalle. Poi essa rientrò in città. Boaz aveva già mostrato grandissima compassione, grandissima misericordia verso Ruth. Aveva permesso a Ruth di spigolare nei suoi campi. Le aveva dato cibo, acqua, riparo. E poi, infinitamente più grande di tutto questo, aveva accettato di far valere il suo diritto di riscatto. Eppure, comunque, Boaz voleva ancora benedire Ruth e le ha dato anche molto orzo da portare a casa. Questi erano circa 70 litri, quasi il massimo che poteva portare. Fratelli, questo è lo stesso cuore che Gesù Cristo ha verso di noi. Boaz era un uomo e perciò era limitato in quello che poteva fare per Ruth. Ma Gesù Cristo è Dio, Lui non è limitato. E Gesù Cristo, il nostro Signore, ama benedirci oltremodo, proprio come Boaz amava benedire oltremodo Ruth. Allora fermiamoci un attimo per vedere quello che abbiamo visto fino adesso. Cosa abbiamo visto di Ruth e anche di Boaz? Pensate, Ruth, questa donna moabita che aveva fede in Dio, che aveva scelto di andare in un paese che non era il suo, che non conosceva, e l'ha fatto per avere più di Dio. Ruth aveva lasciato tutto quello che aveva in Moab, aveva lasciato la famiglia e quello che possedeva, e Dio ha benedetto grandemente la sua scelta. Quello che ha perso non era nulla in confronto a quello che ha guadagnato. Dio ha benedetto grandemente Ruth, l'ha benedetta in modo speciale, soprattutto provvedendole l'uomo che l'avrebbe riscattata, che le avrebbe dato, umanamente parlando, una nuova vita. E soprattutto un uomo che l'avrebbe amata, che l'avrebbe curata, che l'avrebbe protetta. E dall'altro lato abbiamo visto Boaz, questo tipo di Cristo che ci aiuta a capire di più il cuore di Gesù Cristo verso di noi. Il cuore di Boaz, che aveva verso Ruth, rispecchia il cuore che Gesù Cristo ha verso di noi. Gesù Cristo ci ama, ha compassione verso di noi, ha grande bontà e grandissima misericordia verso ciascuno di noi che siamo Suoi figli. Abbiamo visto il cuore di Boaz, ma andando avanti nel capitolo 4 vediamo ancora di più il suo cuore. Boaz è un tipo di Cristo, quindi quello che stiamo per vedere del suo cuore rispecchia Cristo e ci aiuta a capire di più il nostro Signore. Ruth ha seguito tutto quello che Naomi le aveva detto di fare. È andata da Boaz, poi è tornata a casa e stava aspettando con Naomi per vedere cosa sarebbe successo, come sarebbe andata a finire. Lo stesso giorno, dopo lei è andata la notte, poi il giorno dopo, subito, Boaz si è messo da fare per risolvere la questione. Seguite mentre leggo dal capitolo 4, dal versetto 1. In quella cultura la porta della città era il posto dove gli uomini prendevano decisioni legali. Quindi vediamo cosa fa Boaz. Or Boaz salì alla porta della città e là si pose a sedere. Ed ecco passare colui che aveva il diritto di riscatto e di cui Boaz aveva parlato. Boaz gli disse: o tu, tal dei tali, avvicinati e siediti qui. Quello si avvicinò e si mise a sedere. Boaz allora prese 10 uomini fra gli anziani della città e disse loro: sedete qui. Essi si sedettero. Poi Boaz disse a colui che aveva il diritto di riscatto: Naomi, che è tornata dal paese di Moab, ha venduto la parte di terra che apparteneva al nostro fratello Elimelech. Ho pensato di informarti e di dirti: compralo alla presenza di quelli che sono qui seduti e alla presenza degli anziani del mio popolo. Se vuoi riscattarlo, riscattalo. Ma se non intendi riscattarlo, dimmelo, affinché io lo sappia, poiché nessuno fuori di te ha il diritto di riscatto, e dopo di te vengo io. Quegli rispose: farò valere il mio diritto. Boaz si è messo subito da fare, il prima possibile. Voleva risolvere questa questione. Quando Ruth gli ha chiesto di far valere il suo diritto, lui si è messo da fare il prima possibile per far valere il suo diritto. Ma notate anche il modo in cui ha fatto ogni cosa. Boaz non poteva riscattare le terre e Ruth se quello che veniva prima di lui non avesse rinunciato. Legalmente era così. Quindi Boaz cercava quell'uomo per dirgli, spiegargli della situazione e dirgli che voleva riscattare la terra, ma che dipendeva da quest'altro uomo. Il fatto di avere 10 uomini della città con loro è perché questo rendeva la decisione una decisione che era vincolante legalmente. Come ho detto prima, far valere il diritto di riscatto poteva avere un grande costo, al punto che si poteva perdere il proprio nome sull'eredità, sulla propria eredità. L'uomo che aveva il diritto prima di Boaz inizialmente era deciso a far valere il suo diritto, infatti dice: farò valere il mio diritto. Ma poi, scoprendo che c'era di più legato a far valere il proprio diritto, scoprendo che c'era di mezzo Ruth, sposarla, suscitare una discendenza al marito defunto, ha rivalutato tutto. Infatti seguite mentre leggo dal versetto 5. Allora Boaz disse: il giorno che acquisterai il campo dalla mano di Naomi, tu lo acquisterai anche da Ruth, la Moabita, moglie del defunto, per far rivivere il nome del defunto nella sua eredità. Colui che aveva il diritto di riscatto rispose: io non posso riscattarlo per me, perché rovinerei la mia propria eredità. Riscatta tu ciò che avrei dovuto riscattare io, perché io non lo posso riscattare. Or questa era l'usanza dei tempi andati in Israele, in merito al diritto di riscatto e al cambio di proprietà. Uno si toglieva il sandalo e lo dava all'altro. Questo era il modo di attestare in Israele. Così, chi aveva il diritto di riscatto disse a Boaz: compralo tu stesso, e si tolse il sandalo. Questo uomo all'inizio era deciso a far valere il suo diritto, ma poi quando Boaz gli ha spiegato che c'era di più coinvolto, che avrebbe dovuto anche prendere Ruth in moglie, che avrebbe dovuto suscitare una discendenza al marito, questo uomo si è tirato subito indietro. Questo uomo stava valutando cosa fare con ragionamenti carnali. Era interessato ad avere la terra, ma quando ha scoperto che doveva anche prendere Ruth in moglie, non era più interessato, non gli conveniva più. Questo uomo non aveva un cuore per Ruth. Non gli interessava quello che sarebbe successo a Ruth. Piuttosto gli interessava di non rovinare la sua eredità. Gli interessava che il suo nome rimanesse dopo la sua morte. Fratelli e sorelle, questo è un esempio per noi, un esempio ovviamente da non seguire. E è facile vedere il peccato di questo uomo, è facile vedere il suo egoismo, la sua mancanza di amore verso Ruth, il fatto che non aveva compassione per lei, ma che gli interessavano i suoi interessi. Però non è che anche noi facciamo la stessa cosa a volte? Hai mai agito per i tuoi interessi senza pensare a cos'era il vero bene degli altri? In realtà, spesso è proprio per questo che ci sono scontri e litigi in casa, in famiglia soprattutto. Ed è per questo che prendiamo decisioni pensando a noi stessi, invece di pensare a benedire gli altri. Per esempio, lo facciamo con i nostri soldi e lo facciamo soprattutto con il nostro tempo, pensando prima a noi. C'è un forte contrasto che è evidente tra il cuore che Boaz aveva per Ruth e il cuore che questo uomo aveva per Ruth, o la mancanza di cuore. Boaz aveva un cuore totalmente diverso. Boaz amava Ruth ed era pronto a pagare un grande prezzo per poterla riscattare. Seguite mentre leggo dal versetto 9. Allora Boaz disse agli anziani e a tutto il popolo: voi siete oggi testimoni che io ho acquistato dalle mani di Naomi tutto ciò che apparteneva a Elimelech e tutto ciò che apparteneva a Chilion e a Malon. Inoltre mi sono acquistato per moglie Ruth, la Moabita, moglie di Malon, per far rivivere il nome del defunto nella sua eredità, perché il nome del defunto non si estingua tra i suoi fratelli e alla porta della sua città. Voi oggi ne siete testimoni. Allora tutto il popolo che si trovava alla porta e gli anziani risposero: ne siamo testimoni. L'Eterno renda la donna che entra in casa tua come Rachele e come Lea, le due donne che edificarono la casa di Israele. Possa tu ottenere potenza in Efrata e divenire famoso in Betlemme. Sia la tua casa come la casa di Perez, che Tamar partorì a Giuda, a motivo della discendenza che l'Eterno ti darà da questa giovane. Boaz aveva scelto di andare avanti, di far valere il suo diritto di riscatto non contando il costo. Fratelli e sorelle, dobbiamo fermarci a riflettere su questo. Anche in questo Boaz è un tipo di Cristo, con la differenza che il cuore di Boaz è solo una piccola, piccola ombra del cuore di Cristo per noi. Gesù Cristo, se Boaz ha pagato con un grande prezzo terreno, Gesù Cristo ha pagato per il nostro riscatto con la sua vita. Ci trovavamo sotto la potestà del peccato, del nostro peccato, eravamo schiavi del nostro peccato. Il riscatto di cui avevamo bisogno non era un riscatto terreno, era un riscatto dalla schiavitù del peccato in cui ci trovavamo. E avevamo bisogno di essere riscattati perché non potevamo riscattarci noi. Ma Cristo, per la sua immensa grazia, per la sua misericordia, ha scelto di riscattarci dal nostro peccato. E come lo ha fatto? Si è offerto, ha dato Lui stesso come sacrificio sulla croce. Gesù Cristo ha preso tutta l'ira di Dio che spettava a noi per i nostri peccati e l'ha subita Lui. Gesù Cristo per 3 ore mentre era sulla croce ha subito tutta l'ira che io e te meritavamo, è stato separato da Dio, abbandonato da Dio. Gesù Cristo ci ha riscattati a grandissimo costo, ci ha comprati da quella schiavitù in cui eravamo e ci ha fatti diventare figli di Dio, amati figli di Dio. Fratelli e sorelle, Boaz ha pagato un prezzo alto per riscattare Ruth, ma Cristo ha pagato un prezzo infinitamente più alto per riscattare noi. Se vediamo il grandissimo cuore che Boaz aveva per Ruth, ed è da notare, non possiamo non vedere il grandissimo cuore, infinitamente più grande, che Cristo ha avuto per noi. Gesù Cristo è il nostro Redentore, colui che ci ha riscattati dalle tenebre del peccato. Nei prossimi versetti troviamo una profezia di Cristo, il che è il nostro Redentore. Leggo 13 e 16. Così Boaz prese Ruth, che divenne sua moglie. Egli entrò da lei e l'Eterno le concesse di concepire, ed ella partorì un figlio. Allora le donne dissero a Naomi: «Benedetto l'Eterno, che oggi non ti ha lasciato senza un Redentore. Possa il suo nome divenire famoso in Israele. Possa egli ristabilire la tua vita ed essere il sostegno della tua vecchiaia, perché lo ha partorito la tua nuora, che ti ama e che vale per te più di 7 figli». Naomi quindi prese il bambino, se lo pose in grembo e gli fece da nutrice. Se leggiamo velocemente questi versetti, può sembrare che queste donne stiano parlando di Boaz, il Redentore, ma in realtà, se stiamo più attenti, in base alla grammatica, è evidente che non è Boaz. Infatti, nel versetto 15 dicono che Ruth ha partorito il Redentore, quindi non può essere Boaz. Perché questa, fratelli, è una delle tante profezie di Cristo che troviamo nell'Antico Testamento. Cristo è venuto dalla linea di Boaz e di Ruth. Infatti, negli ultimi versetti del capitolo 4 troviamo la genealogia che ci spiega chi era questo figlio di Boaz e Ruth. Il loro figlio era poi il nonno del re Davide, e della discendenza di Davide è venuto il Cristo. Boaz ha riscattato Ruth in senso terreno, ma Cristo, il vero Redentore, è colui che ci redime, colui che ci riscatta in senso eterno, ci riscatta dalla schiavitù del peccato, ci porta, ci ha riscattati dall'essere schiavi del peccato ad essere schiavi di Cristo, dall'essere sotto condanna ad essere liberi in Cristo. Gesù Cristo è il Redentore che è divenuto famoso in Israele e nel mondo. Gesù Cristo è il Redentore che ha ristabilito la nostra vita. Gesù Cristo è colui che ci ha portato dalla morte spirituale alla vita spirituale. Lode e gloria a Dio per Gesù Cristo, per quello che Lui ha fatto per noi, che si è dato per riscattarci. E così siamo arrivati alla fine del capitolo 4 e leggo gli ultimi versetti che ci aiutano a capire di più la grandezza e il cuore di Dio. Leggo da 16. Naomi quindi prese il bambino, se lo pose in grembo e gli fece da nutrice. Le vicine gli diedero un nome e dicevano: «È nato un figlio a Naomi». Lo chiamarono Obed. Egli fu padre di Isai, padre di Davide. Ora, questi sono i discendenti di Perez. Perez generò Hezron, Hezron generò Ram, Ram generò Amminadab, Amminadab generò Nashon, Nashon generò Salmon, Salmon generò Boaz, Boaz generò Obed, Obed generò Isai e Isai generò Davide. Dio ha dato un figlio a Ruth e a Boaz. Ma in base alla genealogia che troviamo qui, in realtà Dio stava facendo molto di più che solo dare un figlio a loro due. L'Eterno stava portando avanti la genealogia che serviva per portare Gesù Cristo nel mondo. Tramite Boaz e Ruth è venuto il re Davide e dopo di lui, dopo molti anni, è venuto il Cristo. Allora, fratelli, se vediamo tutta la storia da un punto di vista più ampio, vediamo che il piano di Dio è perfetto ed è meraviglioso. Dio ha permesso sofferenza, anche notevole sofferenza, a Naomi e a Ruth. Dio ha fatto sì che Naomi perdesse suo marito e i suoi figli, che Ruth perdesse il marito, e a causa di questo sono tornate in Israele. Nonostante che ormai erano già stabilite in Moab, Dio ha scombussolato molto la vita di queste due donne. Ha cambiato completamente i loro piani. Ma Dio aveva un piano perfetto, un piano meraviglioso per loro. Ed era un piano che andava ben al di là di solo le loro vite. quella sofferenza che Dio ha permesso nella vita di Naomi serviva per portare il Cristo nel mondo. Serviva per provvedere il perdono per i miei e per i tuoi peccati. Fratelli e sorelle, a Naomi quella sofferenza sembrava troppo. Lei credeva che Dio fosse contro di lei, che l'avesse abbandonata. Ma in realtà Dio stava facendo cose infinitamente al di là di quello che lei avrebbe mai immaginato o pensato. Dio stava portando avanti un piano di grazia, un piano di misericordia che riguardava lei, ma riguardava il mondo, tutta l'umanità, riguardava me, riguardava te. Abbiamo visto tante verità in questi capitoli, in questo libro, ma più di tutto abbiamo visto il cuore di Ruth, che è un esempio per noi. Abbiamo visto il cuore di Boaz, che rispecchia il cuore del nostro Signore Gesù Cristo. Ruth ha lasciato tutto quello che aveva in Moab, ha lasciato le sicurezze terrene, ha lasciato la famiglia, ha pagato un grande costo per avere più di Dio. Aveva fede in Dio, per questo è andata in Israele, per questo ha lasciato tutto. E Dio ha benedetto enormemente questa scelta che lei ha fatto. Dio non l'ha abbandonata, piuttosto l'ha benedetta grandemente, oltremodo, soprattutto facendola essere una parte del suo piano di salvezza per il mondo. Dio ha benedetto la scelta di Ruth, facendola diventare antenata di Cristo. E abbiamo visto anche il cuore di Boaz, un tipo di Cristo, che ha avuto compassione e grazia nei confronti di Ruth, che ha scelto di benedire Ruth quando lei non meritava nulla da lui, che ha scelto di pagare un grande prezzo per poterla riscattare, per amore. E in tutto questo, fratelli, vediamo un'ombra del cuore di Cristo per noi. Vediamo un'ombra della grazia, della compassione che Cristo ha avuto verso di noi. Vediamo l'esempio, vediamo un esempio di quello che Cristo ha fatto. Perché Cristo ci ha amati e ci ha benedetti quando noi non meritavamo nulla da Lui. E ancora non meritiamo nulla da Lui. E più di tutto, Gesù Cristo ha scelto di venire nel mondo, di offrirsi come sacrificio, ha scelto di essere separato dal Padre per riscattarci dalla schiavitù in cui eravamo, nel peccato. Se Boaz ha pagato un grande prezzo, Cristo ha pagato un prezzo infinitamente, enormemente più grande, e l'ha fatto per noi. Abbiamo visto che Dio si serve anche di sofferenze grandi. Subire la morte del marito e dei figli è grande, ma Dio si è servito anche di quello per fare un'opera eterna, per benedire queste donne e per portare avanti il suo piano. Dio ha uno scopo, ha un piano perfetto per la tua vita. Le sofferenze, le prove che tu hai nella tua vita sono perfettamente gestite da Dio. Tu non vedi sempre perché? Perché il piano di Dio non è il tuo piano. Fidiamoci di Dio, che è un grande Dio, un Dio pieno di grazia, di misericordia e di compassione. E vediamo questo nell'esempio di Boaz, nel suo cuore verso Ruth, lo stesso cuore che Dio ha verso di noi. Lode a Dio per questo. Preghiamo. Padre, vedendo l'esempio di Boaz e di Ruth, Padre, due uomini, sicuramente, Padre, avevano i loro peccati, non erano perfetti, ma dal loro esempio, Padre, vediamo più quale deve essere il nostro cuore verso di Te, in Ruth, e soprattutto, Padre, vediamo più di Cristo, capiamo più del suo cuore per noi, del tuo cuore per noi. Padre, vogliamo solo lodarti e ringraziarti per la grazia che hai avuto verso di noi, che tu hai scelto di darci un Redentore, il Redentore, colui che ha pagato per tutti i nostri peccati. Per noi, Padre, peccatori che non lo meritavamo e mai lo avremmo meritato. Padre, vogliamo solo prostrarci davanti a te e ringraziarti per questo. Grazie, Padre, anche per il ricordo potente, Padre, che tu hai gestito grandi sofferenze nella vita di Naomi per fare un'opera che lei non avrebbe mai pensato. Padre, aiutaci ad avere fede in te, sapendo che quello che tu permetti nelle nostre vite è per un piano che va al di là di quello che noi possiamo comprendere, Padre. Tu sei Dio, tu sei il sovrano. Aiutaci ad avere fede in te, Padre. Non una fede cieca, una fede fondata, perché vediamo il tuo cuore, vediamo il tuo amore per noi, l'abbiamo visto anche oggi, e ti ringrazio per questo, Padre. Grazie per quanto ci ami. Nel nome di Gesù Cristo ti preghiamo. Amen.